Abbiamo la gioia del Signore dentro il nostro cuore?
Amen.
Lo ripeto ancora, abbiamo la gioia del Signore nel nostro cuore questa sera?
Amen.
Lo dico perché, come sta scritto alla mia destra, solo Dio gloria, noi proclamiamo, ci teniamo a proclamare che la gloria va solo e completamente a Dio. Questa introduzione è per mettere già le mani avanti, in quanto quello che il Signore mi ha messo nel cuore non creerà particolare gioia, ma come spesso avviene nella parola di Dio, che è una lama a doppio taglio, ci farà alcune volte del male, ma produrrà un frutto, che è un frutto del prendere posizione nella nostra vita e comprendere come vogliamo servire il Signore. E se vogliamo servirlo come sta scritto nella sua parola, o se magari vogliamo servirlo come immaginiamo noi o come fa comodo a noi. Questa sera il Signore mi ha messo nel cuore di parlare di alcuni aspetti legati da un filo conduttore. Parleremo della rugiada, perché spesso si parla della prima pioggia, dell'ultima pioggia, ma meno si parla della rugiada. Vediamo che significato ha nella parola di Dio la rugiada, e parleremo il nascere con una nuova identità. Più volte fratello Marco, fratello Stefano, abbiamo approfondito questo aspetto. Non voglio essere ripetitivo, ma voglio essere ubbidiente allo Spirito Santo, e dunque vi porterò quello che il Signore mi ha messo nel cuore. E prima di portarvelo, vi inviterei a alzarvi in piedi, a ciò che possiamo pregare. Padre Celeste, questa sera ti chiedo di santificarmi, ti chiedo di purificarmi, ti chiedo a ciò che il Signore possa rimanere fedele, possa tu guidarmi a ciò che la parola che tu hai messo nel mio cuore possa essere proclamata con la tua guida, con la tua unzione, e che la tua potenza possa far breccia nei cuori. Ti prego che nulla possa disturbare questo tempo, che le menti possano essere libere, che i cuori possano essere predisposti a ciò che la tua parola non possa tornare indietro prima di aver compiuto quello che tu hai già precedentemente preparato. Ti voglio ringraziare perché so che sei fedele e so che tu ancora oggi puoi compiere meraviglie in mezzo a noi. Ti chiedo tutto questo nel nome prezioso di Gesù Cristo, il tuo figlio Nazareno, benedetto eterno. Amen. Vi invito a aprire le vostre Bibbie nel libro di Osea, capitolo 6. Leggeremo i primi 6 versi per poi andare a approfondire in modo particolare il verso 4. Osea, capitolo 6, dal primo verso al verso 6. La parola dice: venite, ritorniamo all'Eterno, perché Egli ha lacerato, ma ci guarirà, ha percosso, ma ci fascerà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci farà risorgere e noi vivremo alla sua presenza. Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Il suo elevarsi è certo come l'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia, come l'ultima e la prima pioggia alla terra. Che cosa devo fare con te, o Efraim? Che cosa devo fare con te, o Giuda? Il vostro amore è come una nuvola mattutina, come la rugiada che al mattino presto scompare. Per questo li ho tagliati per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca e i miei giudizi su di voi sono come la luce che sprigiona, poiché io desidero la misericordia e non i sacrifici e la conoscenza di Dio più che gli olocausti. Amen. Come vi ho detto, andremo a approfondire con l'aiuto dello Spirito Santo cosa il Signore voleva dire attraverso il profeta Osea, cosa voleva dire alla tribù di Efraim, cosa voleva dire alla tribù di Giuda, quando menziona la rugiada. E rileggiamo il verso 4 insieme, dove il profeta proclama e dice: che cosa devo fare con te, o Efraim? Che cosa devo fare con te, Giuda? Il vostro amore è come una nuvola mattutina, come la rugiada che al mattino presto scompare. Vedete, il Signore intendeva dire che nelle decisioni di queste due tribù non c'era assolutamente la costanza che egli richiedeva. Al mattino erano pronti a professare promesse, fedeltà a Dio, consacrazione a Dio, ma prima che facesse sera tutto era cambiato. Era cambiata la loro idea e tutto era svanito, come la rugiada. La similitudine scelta da Dio e usata dal profeta è molto profonda ed è fondamentale che ognuno di noi questa sera possa comprendere questa profondità. Noi sappiamo che nei campi al mattino possiamo intravedere, vedere la rugiada, che è l'umidità della notte, e se siamo attenti basta aspettare le prime ore del mattino, quando questa rugiada viene illuminata dai raggi del sole e questa rugiada scompare, come se fosse un mistero. E Israele, che è il popolo di cui parla il profeta Osea, faceva proprio in questo modo, aveva proprio questo atteggiamento. Nei tempi di prova si volgeva al Signore, la parola ce lo certifica, invocando il perdono e l'aiuto a Dio, perché vivevano un momento difficile, e in cambio, come contrappeso della bilancia, prometteva l'ubbidienza, prometteva la fedeltà, ma sappiamo anche che dopo che superarono le difficoltà, dimenticavano tutte quelle promesse, quei voti che avevano fatto a Dio. Ma parimenti non dobbiamo anche dimenticarci che nei momenti di benedizioni, di abbondanza e di prosperità, perché nella parola di Dio vediamo che Israele fu benedetto grandemente, erano dei momenti di prosperità e di benedizione. Nei principi anche qui vi era la riconoscenza a Dio delle benedizioni, della prosperità, tanto che anche in quel caso promettevano gratitudine, promettevano consacrazione, promettevano fedeltà verso Dio, ma poi abituati al benessere, abituati a quello stato, incominciavano a dimenticarsi di Dio e tutta quella benedizione e quei beni venivano vissuti in modo carnale. È chiaro che noi dobbiamo come sempre, trarre un insegnamento dalla parola di Dio, perché la parola di Dio ci insegna, ci guida. E la parola di questa sera, purtroppo, riconosce che questo male, questo atteggiamento, queste cattive abitudini, non tocca e non toccò solo Israele, ma continua a mietere molte vittime. Molti sono contagiati da questa attitudine, da questo modo di servire Dio. Quanti sono coloro che, benedetti da Dio, gli hanno promesso riconoscenza, gratitudine, consacrazione? Quanti sono coloro che, liberati da prove, gli hanno mostrato un santo interesse per le cose del cielo, ma poi sono stati come la rugiada dei campi, proprio uguali identiche. Le promesse e gli impegni che hanno fatto si sono volatilizzati, sono spariti all'improvviso. Ognuno di noi deve essere interessato e deve far proprio questo santo consiglio della parola di Dio, perché nessuno può dire di non essere venuto meno, se siamo onesti con noi stessi. Ma il Signore, che è misericordioso, che pone rimedio ai nostri limiti, alla nostra incertezza, ci ha dato, mediante la sua parola, che è la lampada al nostro piede, un santo consiglio, che lo possiamo leggere proprio al primo verso del capitolo di Osea, quello che ho detto prima. Sia il primo verso che il verso numero 3 leggerò. La parola dice: venite, ritorniamo all'Eterno, perché Egli ha lacerato, ma ci guarirà, ha percosso, ma ci fascerà. Il verso 3 dice: conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Il suo levarsi è certo come l'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia, come l'ultima e la prima pioggia alla terra. Dobbiamo proprio far questo. Dobbiamo imparare, con l'aiuto dello Spirito Santo che Egli ha messo dentro di noi, a benedire Dio, a lodarlo e a glorificarlo per quello che Egli è e non per quello che Lui fa. Vedete che c'è qualcosa di importante da comprendere in questa dichiarazione e di determinante. Non finirò mai di ridirlo, perché è un peso che il Signore mi ha messo nel cuore. È un peso che ho imparato mediante la mia vita. Lodare e glorificare Dio per quello che Egli è e non per quello che Egli fa è qualcosa che dobbiamo comprendere appieno. E vi dico che a volte non riusciamo a comprenderlo da noi stessi, ma abbiamo bisogno che Dio possa intervenire nella nostra vita a ciò che questo viene compreso appieno. Perché un conto è dirlo con la propria bocca, è un conto vivere questa dichiarazione. Non abbiamo compreso ancora appieno quello che il Signore vuole dalla nostra vita e vuole dirci attraverso la sua parola. E se così non facciamo, la nostra dottrina sarà molto fragile, anche perché non avrà un fondamento biblico, prima di tutto. Perché lodare e ringraziare il Signore per quello che Lui fa è antibiblico. È antibiblico. Il giorno che le cose non andranno come noi speriamo, quando arriveranno le fatidiche prove, perché sappiamo che la parola dice che tutti noi saremo provati, prima o poi, perché dovremmo essere trattati come oro finissimo, dovremmo essere lavorati da Dio. Vedete, se questo non lo comprenderemo appieno, rigetteremo e volteremo le spalle a quello che poco tempo prima proclamavamo con la nostra bocca. Per questo che il Signore mette un peso su questa dichiarazione, per questo che il Signore vuole che comprendiamo appieno che Lui va lodato e ringraziato per quello che Lui è. Impariamo a diffidare dalla nostra rugiada, dalle promesse che noi gli possiamo fare se Egli esaudisce o ci risolve una problematica. Perché io non voglio lodare e ringraziare Dio se interviene nella mia famiglia e fa grandi cose. Io lo voglio ringraziare comunque vadano le cose, qualunque cosa Egli deciderà di fare. Io non voglio dipendere da questo. Io voglio lodare e ringraziare Dio perché Egli è degno di lode e di ringraziamento. E se abbiamo compreso questo, io mi chiedo quale altra forza vi tiene stretti e vi impedisce di aprire la vostra bocca in una serata del culto di lode e adorazione per innalzare e proclamare il nome di Dio. Deve essere una forza importante questa. Vi chiedo cosa vi tiene, cosa vi impedisce di riunirvi coi santi il lunedì per intercedere per i bisogni della Chiesa. Cosa vi impedisce a voi sorelle di riunirvi il martedì mattina? Cosa vi impedisce approfondire la parola di Dio il mercoledì? Deve essere qualcosa di veramente forte, più forte di Dio. Vogliamo o non vogliamo rispondere alla chiamata? Vi è lo Spirito Santo dentro di noi che ci spinge a bramare gli incontri dove possiamo lodare e ringraziare il nostro Dio? Questo dovete saperlo voi. È chiaro che il Signore ama e desidera che la sua creatura possa lodare e ringraziare il Creatore. Questo è chiaro. Ama l'intimità, desidera l'intimità con noi. Penso che non sia capitato solo a me il riconoscere moltitudini di errori che abbiamo fatto durante la nostra vita, perché di errori ne abbiamo fatti, siamo consci dei nostri errori, e aver detto dentro noi stessi: se potessi tornare indietro, se potessi rinascere di nuovo, non farei tutti questi errori. Avrei detto qualcos'altro, avrei fatto qualcos'altro. Ma vediamo cosa dice Gesù, perché lo dice proprio Gesù, sul nascere di nuovo. Ovviamente prendiamo la parte di Nicodemo, prendiamo Giovanni 3, però leggerò dal verso 5 al verso 8. La parola dice: Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non mi rivegliate se ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai là dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito. Penso che se avessimo la facoltà, potessimo nascere di nuovo, avremmo la possibilità magari di riparare alcuni errori, ma sappiamo ed è chiaro che questo non è possibile, non ci è dato, no? Nessuno può tornare indietro nel tempo o addirittura nascere di nuovo. Aggiungerei però qualcosa di importante, che è importante che comprendiamo, che anche se si trovasse il modo di ritornare indietro, vi posso dire che tutto questo sarebbe comunque inutile. Perché? Vedete, Gesù ha detto qualcosa di importante e lo voglio rileggere al Giovanni 3, verso 6, l'ho letto prima. Dice che ciò che è nato dalle carne è carne, ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Intende dire che anche se nascessimo più volte o potessimo andare indietro nel tempo, la tendenza del peccato non cambierebbe comunque. E questo è importante che noi lo comprendiamo, perché è da lì che noi poniamo la importanza fondamentale che deve necessariamente avere la nuova nascita. Quello che è nato da spirito è spirito, dice Gesù. Ma come sempre dobbiamo ricordare che ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. E Dio, infatti, viene in soccorso e dà la possibilità di nascere di nuovo, di nascere non nella carne ma nello spirito, di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa che è indispensabile non per la vita terrena, non per cambiare le cose che abbiamo sbagliato, ma ai fini del regno di Dio, che è qualcosa di più importante e che ha più valore della nostra vita stessa. In questo modo ci dà una seconda possibilità, ci dà la possibilità nel quale possiamo realizzare un nuovo modo di vivere, vivere imitando Cristo Gesù, seguendo quei passi, andando per quei sentieri antichi. Questa è la seconda possibilità che ci viene dato. In nessuna religione che io conosca è proposta questa possibilità. Nessun filosofo ha mai proposto qualcosa di simile. Nascere di nuovo, avere una nuova identità. Ma Gesù lo può fare. Cristo oggi può realmente darci una nuova identità. Può creare qualcosa di nuovo in noi stessi. Qualcosa che ha un valore inestimabile. Qualcosa che deve necessariamente avvenire nella nostra vita. Questa sera dobbiamo fare una riflessione importante davanti a questa straordinaria opportunità che ci ha dato Gesù. Dio è disposto a dimenticare, perché la parola lo dice, il nostro passato, i nostri peccati, dice che li getta nell'abisso più profondo del mare. Tutto quello che c'è di sbagliato viene gettato nell'abisso più profondo del mare. Parla di abisso perché lì le cose non possono più essere riprese. Quando qualcosa viene gettato nell'abisso, non può essere più ripreso da nessun uomo. Ed è importante che venga gettato tutto nell'abisso, a ciò che non venga e ritornano quelle cose negative che noi abbiamo fatto, a ciò che nessun uomo ci possa più giudicare. Vogliamo anche noi, come Nicodemo, non solo mostrare un santo interesse che egli ha mostrato verso Gesù, ma disporci affinché questo miracolo avvenga nella nostra vita, che possa realmente trasformare la nostra vita. Il Salmo 73 contiene una delle prove più intense che ogni santo del Signore deve affrontare. Non voglio questa sera approfondire tale prova, ma proclamare la verità che è contenuta al primo verso del Salmo 73. Sappiamo, è un salmo fondamentale, è un salmo per me importante, che mi ha dato la possibilità di andare oltre, di capire appieno i momenti difficili che possiamo passare, di capire appieno quello che ci circonda, quello che avviene a destra, a sinistra. Parla della fine effimera della prosperità dei malvagi, è un salmo di Asaf, ma voglio concentrare sul primo verso. Il primo verso del Salmo 73 dice: certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Amen.
Amen.
Il verso mette in evidenza quello che egli, cioè che Dio è buono, e mette in evidenza verso chi è buono. Lo voglio rileggere: certamente Dio è buono verso Israele. È chiaro, e vogliamo subito dirlo, che quando dice che è buono verso Israele non vuole dire che Dio non ama altri popoli o altre nazioni. Anzi, l'Evangelo e la parola di Dio ci dice che Dio ha amato tanto il mondo. Giovanni 3,16 cosa dice? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E aggiungerei con Marco 16, versetto 15, poi disse loro: andate, grande mandato, per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Non ha detto andate a predicare l'Evangelo a Israele, come era riconosciuto come figlio di Dio. Vedete, questa parola e affermazione dove dice è buono verso Israele è molto profonda, va a toccare l'identità di Israele. Intende dire che l'ho amato sino a farlo diventare Israele. Vedete, il nome Israele non è un nome limitativo, ma indica qualcosa di molto più ampio, molto più vasto. Indica invece che del suo amore ha un significato profondo verso Israele. Cambiare l'uomo e fare una nuova creatura è molto, molto più intimo di quello che possiamo immaginare. Va oltre al nostro modo di essere, va oltre al nostro modo di porci verso coloro che ci sono accanto. È talmente profondo che alcune volte dobbiamo scavare nella parola di Dio e comprendere cosa vuol dire nuova creatura. Vedete, Dio va alla radice, va nell'intimità di ognuno di noi, stravolgendo non solo noi, ma stravolgendo anche l'identità di ogni santo, di coloro che riconoscono Cristo come personale salvatore. E questo ci deve ricordare il vecchio Giacobbe, cambiato in Israele, ed è il segno dell'amore di Dio verso Israele. Dio è buono ad Israele. Se noi prendiamo Genesi 35, versetto 10, vediamo proprio questo momento, dove la parola dice: e Dio gli disse, il tuo nome è Giacobbe, tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele. Egli mise nome Israele. Ma vediamo altri esempi della parola di Dio, il quale Dio cambia il nome agli uomini, ai suoi santi, ai santi di Dio. In Genesi 17, no, Giovanni 1, 42 dice: e lo condusse da Gesù. Gesù allora, fissandolo, disse: tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire sasso. E in Genesi 17, 5: e non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abrahamo, poiché io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni. Dunque vediamo che Dio sovente cambia il nome alle persone. E non so se vi siete chiesti se ha cambiato il vostro nome o è rimasto il medesimo. Vedete, ve lo dico non per farvi comprendere quanto Dio può fare meraviglie, quando realmente cambia, stravolge vite. Il mio nome è stato cambiato. Vedete, quando ero nel mondo, ero all'oscuro della parola di Dio, e fino a 16 anni, a 17 anni ho conosciuto il Signore, il mio nome non era Salvatore, io non ero conosciuto come Salvatore, ma il mio nome era diverso. Mi avevano dato un aggettivo, squalo mi chiamavano. Lo dico sorridendo, ma non perché ero un vanto, ma vi posso assicurare che era una cosa negativa, era una cosa che non vado fiero di me. Ma ve lo dico perché, come il mondo mi aveva dato un nome, un aggettivo di questo tipo, in un secondo tempo me ne ha dato un altro, e il Signore mi ha dato una seconda possibilità di essere riscattato, di avere un nome nuovo, di non essere più quell'aggettivo. Avendomi dato un'altra possibilità e avendo incominciato un percorso di santificazione, volendo compiacere il Dio che ha stravolto, ha cambiato la mia vita in tutto e per tutto, quel nome sgradevole che mi era stato dato, mi è stato dato un altro nome, sempre un aggettivo un po' buffo, però che mi fa comprendere quanto seriamente si può prendere la chiamata di Dio. Nel secondo tempo mi ero soprannominato sacerdote, e avevo 17 anni. Perché vedete, quando si prende seriamente la chiamata di Dio, sia i colleghi che gli amici devono vedere necessariamente un cambiamento. Non potete essere quelli di prima. E quello che io pensavo per loro era pazzia, la consacrazione, la santificazione, l'appartarsi da cose che non facevano felici, coloro che io volevo fare felice, ha portato a cambiare questo nome. Di questo voglio ringraziare Dio, perché senza neanche accorgermene vedevo che la testimonianza andava avanti, e senza andare dai miei colleghi o i miei vicini di casa, incominciare a prendere la parola di Dio e cominciando a leggere gli Vangeli. Non ho mai parlato in modo dettagliato della parola di Dio, ma ho mostrato quello che Dio stava facendo dentro di me. E vi invito a chiedere a ognuno di voi: che nome avete voi? Come vi riconoscono? Come vi identificano i vostri parenti, i vostri colleghi, i vostri amici? Perché spesso è usuale, no? Noi veniamo da un paese che si usano questi paranomi, no? Che identificano una parte del carattere, come noi viviamo, cosa facciamo, le nostre qualità, i nostri difetti. Come vi identifico? Come vi chiamano? Se è un nome che rispecchia, si avvicina alla parola di Dio, gloria a Dio per questo, perché vuol dire che state percorrendo quei passi che il Maestro ha percorso prima di noi. Se così non è, pregate, chiedete a Dio. Se non avete ancora un nome, vuol dire che la vostra identità ancora non è chiara. Chiedete a Dio di lavorarvi a ciò che la vostra identità sia chiara per i colleghi di lavoro, sia chiara per i vostri parenti, sia chiara per i vostri amici. Ma la parola di Dio, come se non bastasse, non si ferma solo lì. Va oltre e afferma che è buono verso coloro che sono puri di cuore. Dunque ad Israele, ma verso coloro che sono puri di cuore. La purezza è chiara che non nasce con l'uomo, non è neanche un dono naturale che possiamo ereditare, un dono congenito, qualcosa che ereditiamo al nostro padre, alla nostra madre. Anzi, è proprio l'opposto. Se siamo onesti con noi, per lungo tempo il nostro cuore viene dominato da doppiezze, da contaminazioni della carne, da ciò che non piace a Dio. Essere, o meglio, divenire puri di cuore è un segno tangibile che Dio, con amore, con misericordia, ha posato i suoi occhi su di noi, fino al punto da togliere quel cuore di pietra e darci un cuore di carne, perché noi nasciamo con un cuore di pietra, non dimentichiamocelo. La parola di Dio dice che ci verrà dato un cuore di carne. Un cuore di carne non è un cuore di pietra. Per cosa batte il nostro cuore? Batte per Dio o batte per qualcos'altro? Per battere per Dio dobbiamo avere un cuore puro. Dobbiamo avere un cuore che ci viene dato da Lui stesso. Il nostro cuore va cambiato. Va completamente cambiato. Non c'è nulla di buono che possiamo ottenere dal nostro cuore. Il Salmo 51, al verso 10, dice: «O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo». Voglio al Signore questa sera manifestare in questo tempo di grazia il suo amore, la sua misericordia a ciascuno di noi, affinché possiamo continuare a farci trasformare, a farci modellare giorno dopo giorno. E in questo modo anche noi, come Giacobbe, avremo la possibilità di avere un nuovo nome con Israele. Così avremo un cuore pieno di purezza, per poterlo a nostra volta amare e servirlo. Possa, Signore, prendere coscienza attraverso il suo Santo Spirito dentro ognuno di noi. Abbiamo bisogno del continuo che Lui ci ricordi quali sono i nostri limiti. Abbiamo bisogno che Lui ci ricordi che abbiamo bisogno che Lui sovvieni alla nostra debolezza. I nostri giorni sono nelle Sue mani. Ognuno di noi pensa di avere sempre del tempo per servire il Signore. Questo non è il tempo, ho molte cose da fare, sono molto affaticato. Non verrò questo lunedì, verrò forse il prossimo, questo mercoledì, tanto ho tempo. Ma i giorni nostri sono le mani di Dio. Ed è per questo che vi incoraggio realmente a servirlo per quello che Lui è. A fare in modo che possiamo prendere coscienza che ogni nostro giorno potrebbe essere l'ultimo. E io, se devo pensare che quest'oggi possa essere l'ultimo giorno, voglio andare col Signore e dire: oggi, Signore, ti ho servito. Oggi ho ubbidito la Tua voce. Oggi sono stato un buon servo. Vogliamo essere dei buoni servi. Non vogliamo essere quei servi inutili. Vogliamo essere di coloro che mettono la mano all'aratro e non si voltano indietro. Che possa il Signore questa sera lavorare ognuno di noi. So che magari quello che vi ho detto non possa avervi entusiasmato, ma se così è, vi ripeto, dovete pregare e chiedere a Dio, perché questo è quello che mi ha messo nel cuore. E non vi cruciate con me, ma prendete per quello che oggi vi è stato dato e fatene tesoro nel vostro cuore, a ciò che la Chiesa sia una Chiesa viva, una Chiesa che possa servire appieno il Dio che tanto dice di amare. Perché non lo dico io, siete voi a dire che amate Dio. E se amiamo Dio, sappiamo che dobbiamo onorarlo, sappiamo che dobbiamo servirlo. Che il Signore vi benedica. Amen.